Terza domenica del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Marco, primo capitolo, i versetti 14-20. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando l'Evangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto, e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nell'Evangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi sulla barca riparavano le reti. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Dal libro del profeta Giona, capitolo 3, i versetti 1-10. Fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola del Signore: «Alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico». Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per 1 giorno di cammino e predicava: «Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta». I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu poi proclamato a Ninive questo decreto: «Uomini e animali, armenti e greggi non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco, e Dio si è invocato con tutte le forze. Ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno, e noi non abbiamo a perire». Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia. E Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 7, i versetti 29-31. «Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo». Discenda su di noi la sapienza dello Spirito Santo, ci istruisca e ci sostenga nel cammino di sequela del Signore verso il suo regno. Amen. Benvenuti a quanti ci ascoltano attraverso la rete, così anche attraverso la radio al servizio della misericordia. Terza domenica del tempo ordinario, la domenica della prima predicazione del Signore. La pericope di oggi si inquadra così: dopo il suo battesimo, lo Spirito Santo conduce il Signore per essere tentato dal maligno, il nemico suo, di Dio e del genere umano. Ricordiamo qui quanto poi leggeremo nella prima domenica di Quaresima. Gesù è tentato nella sua filiazione divina, che invece, nello Spirito Santo, egli vittoriosamente riafferma. Allora, nel medesimo spirito, può cominciare la sua missione messianica tra gli uomini. Occorre dunque avere presente e chiara la manifestazione, il battesimo del Signore, ovvero l'evento nel quale il Padre rivela il Figlio monogenito, il diletto, il suo compiacimento, e con lo Spirito Santo lo unge per consacrarlo Messia, ovvero profeta, re, sacerdote e sposo, investito della missione alla quale il Padre subito lo invia. Gesù opera nella potenza dello Spirito Santo, in forza della quale, come profeta, deve annunciare la volontà del Padre, sotto la forma dirompente dell'Evangelo del Regno. Come re buono, deve strappare il regno del male a Satana, il maligno, operando la carità divina come il bene tra gli uomini, e tutti da riportare al regno di Dio, così riconsegnato al Padre. Come sacerdote, poi, deve riportare tutti al culto immacolato al Padre. Come sposo, deve invece acquisire la sposa diletta con il sangue della croce. La croce è l'atto supremo attraverso cui, morendo, il Signore, dal costato della sua bontà trafitto dalla lancia, genera la sposa, emanando lo stupefacente mistero dell'intera Chiesa. La resurrezione e la gloria sono il divino sigillo dello Spirito Santo che il Padre imprime in eterno nell'umanità glorificata del Figlio suo, il Signore nostro, rivelandolo al mondo. Il tempo per l'anno offre la contemplazione di tutto questo, in quel mirabile, necessario, continuo narrativo dell'Evangelo. Questo quadro lo dobbiamo tenere sempre presente per comprendere al meglio gli episodi evangelici che si susseguono ogni domenica. Episodi non isolati e non isolabili, ossia non vanno presi a sé, poiché nel continuo della proclamazione evangelica questi formano un unico e mirabile contesto, che è il mistero di Cristo con lo Spirito del Padre. Ma lasciamoci guidare dall'eucologia. L'antifona d'ingresso, Salmo 95, versetti 1 e 6. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore da tutta la terra. Splendore e maestà dinanzi a Lui, potenza e bellezza nel suo santuario. La Divina Liturgia inizia con questo invito alla lode del Signore, poiché davanti a Lui si svolge nel cielo e sulla terra un'immensa celebrazione, e il suo santuario celeste e terrestre appare un'indicibile e magnificante gloria che attrae i fedeli nella gioia e nella santificazione. L'assemblea dunque è esortata da due imperativi a cantare il cantico nuovo che celebra l'irresistibile vittoria di Dio. Il rimando storico, lo sappiamo, è al cantico del Mar Rosso, Esodo capitolo 15, i versetti 1-18, canto che celebra il passaggio dalla morte alla vita. L'Esodo poi forma una tipologia. Quando il Signore salva, fa fare Esodo. Così i profeti annunciano il nuovo Esodo dall'esilio fino all'ultimo Esodo di Cristo al Padre nella gloria della risurrezione. Il canto dell'Esodo dunque è sempre il medesimo, ma sempre nuovo, per quella novità della vita che suppone già avvenuta. Per questo l'intera terra si unisce alla gioia dell'acquisita salvezza. Il canto all'Evangelo, Marco 1,15. Il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nell'Evangelo. Ecco, il canto orienta la proclamazione evangelica. Ripreso dalla pericope di oggi, viene cantato questo inizio della predicazione del Signore. Gesù, appena battezzato dallo Spirito Santo, annuncia al suo popolo anzitutto che da Dio i tempi hanno ricevuto ormai la loro completezza e definitività, Perciò il regno è venuto con Cristo e con lo Spirito Santo, che sono questo regno, e quindi incombe la necessità e l'urgenza di convertirsi al Signore e di credere al suo Evangelo. Anche la preghiera di colletta, la seconda, ci suggerisce il tema conduttore della liturgia della parola odierna, colto nell'invito evangelico a convertirsi, poiché il regno di Dio si è fatto vicino. Recita così la preghiera di colletta. O Padre, che nel tuo Figlio ci hai dato la pienezza della tua parola e del tuo dono, fa che sentiamo l'urgenza di convertirci a te e di aderire con tutta l'anima all'Evangelo, perché la nostra vita annunzi anche ai dubbiosi e ai lontani l'unico Salvatore, Gesù Cristo. Egli è Dio, vive e regna nei secoli dei secoli. Un impegno, dunque, che, mediante gli Apostoli, si estende in chiave missionaria attraverso tempi e luoghi fino a noi, oggi e qui. Anche noi siamo destinatari e, nello stesso tempo, trasmettitori di questo annuncio di conversione. Annuncio sconvolgente e determinante per l'esistenza di ogni persona. Nel nostro tempo, e in questo contesto sociale teso a rendere sempre meno rilevante la fede cristiana, si colloca l'odierno invito di Gesù. Convertitevi e credete all'Evangelo. Noi non ci attarderemo in un'analisi del mondo contemporaneo per evidenziare tutti i molteplici tentativi volti a rendere insignificante la fede cristiana, perché questo ci porterebbe fuori da quel campo che è l'attuale impegno, che è riconoscere attraverso la preparazione e la celebrazione della sua parola il primato di Dio ed evitare di appropriarci avidamente, di abusare del mondo così come se ci appartenesse. L'espressione pescatore di uomini, che troviamo nella pericope evangelica, ha suggerito forse, dico, l'accostamento con l'episodio di Giona. Oppure, la prima lettura è stata scelta perché la predicazione di Giona e la risposta dei Niniviti anticipano i motivi presenti nell'Evangelo di Marco sulla predicazione di Gesù. La brevità del tempo a disposizione, l'urgenza della conversione. Qualche nota ora sulla pericope di Giona. L'abbiamo letta per intero, nessun limite può essere imposto a Dio dell'alleanza. La sua misericordia si estende anche oltre Israele. Questo è il messaggio che questo libretto piccolo del profeta Giona trasmette attraverso le vicende del suo protagonista. Tale vicenda presenta tutti i caratteri di una finzione letteraria in cui l'autore si serve per insegnare questa verità. E la finzione è così costruita. Giona, profeta, riceve da Dio l'ordine di recarsi a Ninive, città pagana, per annunziarne la rovina imminente a causa dei suoi peccati. Il profeta ragiona così: se io porto questo annuncio, Ninive probabilmente farà penitenza e Dio la salverà. E questa eventualità Giona non la accetta per niente, non la manda giù. Egli vedrebbe volentieri l'odiata Ninive distrutta, non può sopportare di essere proprio lui il mediatore di salvezza. Perciò tenta di sottrarsi all'ordine di Dio, ma da lui vi è ricondotto e in maniera neanche tanto delicata. Nella persona di Giona, l'autore del libro, ridicolizza quegli israeliti di mentalità gretta che, a dispetto della lunga esperienza della misericordia di Dio operata verso di loro, sono gelosi dell'estensione di questa misericordia ad altri. Il nostro autore scrive nel periodo del dopo esilio, quando le preoccupazioni della restaurazione nazionale esasperavano il particolarismo e l'esclusivismo degli ebrei. L'autore si rivolge a quelli dei suoi contemporanei che, in nome dell'alleanza, volevano limitare la libertà di Dio. Un'attività che ancora oggi trova molti che vogliono così limitare l'agire di Dio, ancora oggi. La scelta dei versetti vuole mettere in particolare risalto la prontezza della conversione di Ninive, prontezza che suona come rimprovero alla durezza del popolo di Israele, sordo alla voce dei tanti profeti, così come a Cristo stesso. Questa breve pericope mostra la difficoltà della risposta alla divina vocazione. Eppure qui è chiamato dal Signore un suo profeta per la salvezza di fratelli. Nella sua misericordia particolare per gli iniqui niniviti, pagani, peccatori impenitenti, egli invia la predicazione profetica salvifica, quella che se accettata produce la conversione del cuore e il ritorno a lui. Ecco la chiamata di Giona, è inviato, ma Giona ne fa un dramma personale, ha forse antichi rancori, umanamente giustificabili se vogliamo, ma egli non vuole che la divina misericordia sia estesa agli assiri pagani che hanno conquistato, distrutto la sua patria, il popolo di Israele. Perciò cerca di fuggire, va via, lontano, e qui vi invito a leggere il primo capitolo. Ma Giona, nel mare, è ingoiato da un cetaceo, e qui egli si pente davanti al Signore e lo implora, e il Signore, con ancora accondiscendenza, dispone che sia restituito dal pesce sulla spiaggia, secondo capitolo. E tuttavia il Signore, nella sua pazienza infinita, desidera che il suo disegno sui Niniviti vada finalmente a porre il suo effetto. Le ultime parole del libro di Giona mostrano la grandiosità del progetto divino e la drammaticità della sua esecuzione, che non è più dilazionabile. Infatti il Signore ha misericordia per Ninive, la grande città dove vivono più di 120.000 bambini innocenti, definiti così i cittadini di Ninive, quelli che non sanno distinguere tra la mano destra e la mano sinistra. E poi un grande numero di animali, creature anch'esse innocenti. Il Signore non rinuncia a quanto è solo suo. E dunque chiama nuovamente Giona, con la medesima missione che già aveva cercato di affidargli. Alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia quanto io poi ti dirò, e lo invia. Ora, il comando divino non ha ancora contenuti, ma Giona, che è profeta, sa leggere dentro le realtà divine, vede che la misericordia del Signore è tenace e vuole raggiungere gli uomini. Ma questa volta Giona obbedisce e si mette in cammino attraverso Ninive, città grande come poche nell'Antico Oriente, così estesa, dice il testo, che per farne il giro occorre un cammino di 3 giorni. Ora, se calcoliamo che un buon camminatore percorre quasi 30 chilometri nel giorno, il perimetro delle mura di Ninive si estenderebbero per 90 chilometri. Si può paragonare il perimetro delle mura di Roma sotto l'impero, che nella sua massima estensione assomma ancora oggi non più di 17 chilometri. La scrittura qui gioca volentieri con quella che possiamo chiamare l'enfasi simbolica, nel senso che la misericordia del Signore vuole raggiungere il più possibile di umanità, anche concentrata in un enorme spazio. Giona dunque obbedisce, arriva a Ninive e il primo giorno attraversa la città e predica la punizione fra 3 giorni, se i Niniviti non si convertiranno dalle loro opere malvagie. Il Signore la distruggerà. E i Niniviti mostrano subito quale debba essere l'atteggiamento davanti alla parola divina. Innanzitutto credettero in Dio, poi dimostrano la loro fede cominciando un digiuno nazionale. Si vestono di cilicio penitenziale tutti, dai potenti ai piccoli della popolazione. Ecco, il Signore chiama alla conversione e quando finalmente vede che questi uomini si convertono dalle loro opere di malvagità, o dunque ottiene per il loro bene quanto chiede, procede infallibilmente a perdonare. Si sa che il Signore è il creatore e il sovrano di tutti gli uomini e questi sono suoi, di nessun altro dominatore. Ad essi Dio non rinuncia. Perciò egli non gioisce della morte del peccatore, ma fortemente vuole che si converta e viva. E lo ripete, questo messaggio, mediante profeti e sapienti. E qui negli appunti potete leggere profeta Ezechiele, capitolo 3, 18, 33, Siracide, capitolo 11, Sapienza, primo capitolo, undicesimo capitolo. Un messaggio questo che è proprio anche del Nuovo Testamento, viene ribadito nella seconda lettera di Timoteo, nella seconda lettera di Pietro. Dunque, ritroviamo il contenuto della pericope evangelica di oggi. Anche nella seconda lettura troviamo lo stesso motivo. Il tempo si è fatto breve, il tempo dell'uomo, un tempo segnato dalla presenza di Dio, che come tale è l'occasione da non perdere. La comunità dei credenti, radunata dalla parola che invita alla conversione, è poi provocata dal salmo responsoriale, il salmo 24. Una parola che è resa cosciente da due segni che caratterizzano la conversione. La conversione è un cammino, è dunque la fatica di un uomo che non è mai arrivato. Ed insieme poi è soprattutto un essere ricordati da Dio, cioè un essere guardati e istruiti. Nella nostra pericope possiamo distinguere due parti, i versetti 14-15, un primo sommario che Marco introduce nella sua narrazione, in cui si trovano le coordinate spazio-temporali degli inizi della missione di Gesù. Al sommario poi segue il racconto della chiamata dei primi discepoli, i versetti 16-20. Leggiamo dunque la nostra pericope. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando l'Evangelo di Dio. La notizia dell'attività di Gesù è connessa con l'arresto di Giovanni Battista. Il verbo paradidomi, consegnato, è teologicamente molto denso e letteralmente dice «dopo che Giovanni venne consegnato». Ora, non è il caso di vedere nell'uso di questo verbo un accenno a qualche tradimento, ma solamente che Giovanni, il Battista, cadde nelle mani dei suoi nemici, che erano Erode Antipa e soprattutto Erodiade. Troviamo qui quello che è chiamato il passivo teologico, ovvero un piano divino che si compie nella consegna del Battista. In altre parole, Dio, nella sua volontà imperscrutabile, affida il giusto Giovanni nelle mani degli empi, o meglio, concede che gli empi si appropino di Giovanni Battista. Ma anche questa drammatica consegna diventa fonte di salvezza. Gli uomini possono incatenare i giusti, possono sopprimerli, ma il piano di Dio per la salvezza del suo popolo non può essere arrestato, ma procede inarrestabile. L'arresto di Giovanni diventa per Gesù il segnale divino per dare inizio alla sua attività pubblica. Marco infatti interrompe la lunga serie di frasi legate tra loro. Non leggiamo nell'originale greco, ma la congiunzione kai è compare molte volte. E fu condotto, e fu tentato, e 40 giorni, e gli angeli. Insieme con l'avversativo de, ma dopo che, eccetera, fa risaltare un'importante transizione. I tre Evangeli sinottici fanno una netta demarcazione temporale tra il ministero di Giovanni e quello di Gesù, e non fanno nessun accenno al fatto che anche Gesù battezzasse, mentre nell'Evangelo di Giovanni i due ministeri si sovrappongono e Gesù stesso battezza. Si veda capitolo 3 di Giovanni, versetti 22-24, che è in contrasto con la tradizione sinottica. Continuiamo, versetto 15. E diceva, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nell'Evangelo. Il tempo è compiuto, letteralmente è riempita la misura. La metafora che Marco utilizza indica che, essendo piena la misura, non si può aggiungere altro. Il tempo è ormai trascorso, siamo all'avvenimento atteso. Kairos, poi, è anche il vocabolo greco, usato nella scrittura, per indicare il tempo di Dio, il tempo di Dio. Nel Nuovo Testamento è il tempo delle apparizioni, dei gesti di Gesù. Kairos è il momento decisivo, il momento opportuno per prendere risoluzioni. Quindi l'Evangelista ci dà un'indicazione importante. Non è un tempo generico, lungo, se volete, ma un tempo neanche cronachistico, è un tempo teologico. C'è il regno di Dio. Ora, la traduzione pone comunque un problema. Il termine regno, infatti, è statico, fa pensare a un luogo in cui il re governa. Il greco basileia è invece un termine più attivo, più dinamico, perché ha in sé la connotazione dell'esercizio del regnare, oltre all'ambiente dove si regna. Convertitevi, in greco metanoeo, ovvero cambio di mente, o anche fare penitenza, ecco, Il tempo è un imperativo presente che indica non un atto momentaneo e passeggero, ma uno stato che si è raggiunto. E infatti prima si cambia la mente, poi si crede. Pisteu, credete, anche qui, imperativo presente. La fede che Gesù richiede non è un generico credito alle sue parole, un mero consenso intellettuale. Gesù chiede la fede, quella fede biblica che è decisione pratica. Quello che hai detto noi lo faremo e lo ascolteremo. Così si espresse la comunità nell'assemblea di Sichem. Segue la seconda parte, i versetti 16-20, dove Gesù, passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. I verbi della vocazione. Camminare, vedere, chiamare. Qualche riflessione. Gesù è in cammino e il cammino indica la concretezza della visita di Dio nella nostra vita, un cammino tra di noi, un passare in mezzo alle nostre case, alle nostre occupazioni. Gesù che vede è lo sguardo di elezione, pieno di misericordia. Lui ha lo sguardo alla nostra realtà. Gesù che chiama è la parola che irrompe della nostra vita, una parola che chiede obbedienza incondizionata, parola che chiede rottura radicale con il nostro passato. Pietro, Giacomo, Andrea, Giovanni erano pescatori. Ora, l'indicazione del mestiere non è soltanto una curiosità marginale o uno spunto per una distinzione di classe. Ci aiuta a capire che Dio chiama non in una rarefatta area di esperienza spirituale. Gesù, Dio, chiama all'interno della concretezza della nostra vita, nell'esercizio delle nostre attività. La medesima cosa la ritroveremo più volte nell'Antico Testamento. Pensiamo alla chiamata di Mosè, capitolo 3. Stava pascolando le pecore del suocero Ietro. Gedeone stava mietendo il grano scampato alle incursioni dei nemici. Amos, raccoglitore di sicomori, mandriano. Eliseo stava arando con 12 paia di buoi e lui stesso ne guidava il dodicesimo. Negli appunti poi troverete le indicazioni bibliche. A questi uomini Gesù dice: vi farò diventare pescatori di uomini. Ovvero, la promessa di far di loro dei discepoli. Discepoli che partecipano al suo regno, che condividono la vita eterna. Vi farò diventare, il verbo poieso, guarda con il futuro in avanti a quello svolgimento narrativo e alle sfide che poi i discepoli dovranno affrontare per tenere fede all'insegnamento e alle azioni di Gesù. Pescatore di uomini, poi, è un'espressione che noi cristiani comunemente abbiamo accettato, ma che rimane biblicamente enigmatica. In Geremia 16:16, il Signore dice che invierà molti pescatori in un contesto di giudizio escatologico. Ora, altre immagini riguardo alla pesca hanno una connotazione simile o negativa. Si ricordi Matteo 13, 47, 50, la parabola della rete da pesca, che è in un contesto di giudizio. E se fosse questo il significato del nostro passo, questo contraddirebbe gli altri incarichi dati ai discepoli. Incarichi positivi che suggeriscono in questo passo una traduzione del tipo quelli che vanno in cerca di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. L'obbedienza è pronta. Quel subito lo sottolinea. La parola di Gesù è efficacissima. Ora, il lasciare tutto è un elemento assai caro ai racconti evangelici. È mettere la propria vita nelle mani di Dio. Lasciare tutto non esprime solo una rinuncia, ma anche la condivisione dei beni, il farne parte agli ultimi, quegli ultimi con cui poi Gesù stesso si identifica. Kai eutis, è subito. Ecco, questa espressione fa pensare al potere della chiamata di Gesù, alla sua forza d'attrazione. Nei discepoli non c'è nessuna esitazione, nessun ripensamento. Aphentes, il verbo lasciare, anticipa l'ordine che poi darà Gesù ai discepoli di lasciare ogni cosa per seguirlo. Si veda qui capitolo 10, versetti 28-29. In Marco, nell'Evangelista Marco, il termine preferito per diventare discepoli è seguire. Nel mondo ellenistico il verbo akolutein significa seguire in senso intellettuale, morale, religioso e comporta anche un rapporto personale con la persona seguita. Si imita il suo stile di vita. Non è un semplice andargli dietro. Si legga qui quanto scrive Beda il Venerabile in una sua omelia. Dunque, seguire è il termine preferito da Marco per indicare il discepolo, colui che segue. E lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca. Come per Pietro e Andrea, anche per Giacomo e Giovanni, la risposta alla chiamata di Gesù è immediata. E qui viene messo ancora più in risalto che essi lasciano il loro padre Zebedeo. E questo è in contrasto, ad esempio, con la chiamata fatta da Elia e Eliseo. Eliseo chiede di poter tornare a baciare suo padre e sua madre. Ora, il distacco così brusco dal padre doveva essere considerato sconvolgente nell'ambiente culturale dei lettori dell'Evangelista Marco. Ricordiamo le parole di Gesù. Chi abbandona il padre è come un bestemmiatore. Scusate, sono le parole del Siracide, Gesù ben Sirac. Non voglio creare equivoci. Il Siracide, al capitolo 3, versetto 16, chi abbandona il padre è come un bestemmiatore. Anche questo, però, prepara il terreno a quelle istruzioni riguardo l'essere discepolo che verranno poi date dall'Evangelista Marco al capitolo 10, soprattutto nei versetti 29 e 30. Il padre, dice l'Evangelista, era con i garzoni, un dettaglio che Matteo omette. Giacomo e Giovanni, rispetto a Pietro e Andrea, sembrano essere ad un livello economico più alto. Questi stanno pescando con quelle reti piombate, mentre gli altri posseggono una barca, hanno dei garzoni, usano le reti a strascico e riescono così a catturare una quantità di pesce molto maggiore. Ora, questa discrepanza potrebbe spiegare perché Giovanni e Giacomo sono quelli che chiederanno poi a Gesù di occupare posti privilegiati nel suo regno, questi figli di Zebedeo. Il fatto che sono proprietari di una barca, che hanno garzoni salariati, in quella che è un'industria molto vitale. I primi seguaci di Gesù non erano, come spesso si crede, una banda di contadini itineranti. Possono essere stati itineranti durante il ministero di Gesù, ma non sono rappresentanti di ceti economicamente disagiati della Galilea del tempo. Lo seguirono, letteralmente partirono dietro a lui. Sono le ultime parole di questa pericope. Opiso autu, legando questa chiamata al comando iniziale di Gesù. Venite dietro a me. Vorrei chiudere con un invito alla riflessione nel ricordare l'esperienza vissuta dalle varie chiamate a seguire Gesù, avute da persone contemporanee o nella preparazione per il battesimo di adulti o altre esperienze di conversione da adulti. I racconti di alcune conversioni, ricordiamo quella di Paolo in Galati 1:11-17, o quelle di Agostino nelle sue confessioni. Ora, queste non sempre seguono la lettera, lo schema che abbiamo illustrato sopra. Spesso comportano un'improvvisa e profonda esperienza di Dio che porta la persona ad uno stile di vita radicalmente diverso e si concretizza in un nuovo livello dello stare con Gesù e del fare quelle cose che imitano lo schema di vita di Gesù. La riflessione, ancor prima di esaminare il nostro servizio, vuole richiamare la nostra vita e radicarla maggiormente in Cristo, rimanere in Lui e vivere nella fede in Lui. E chiudo con la preghiera di colletta. La prima. Dio onnipotente ed eterno, guida i nostri atti secondo la tua volontà, perché nel nome del tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere buone. Per Cristo nostro Signore. Amen.